Mercury Comics. L'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Ecco, adesso sentiamo, sì.
Oh. Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qua tutti. Ed è arrivato il primo ospite.
Vi racconto com'è successo, perché io ieri camminavo per strada per caso e ho detto ma c'è Joseph mio e quindi ve l'ho portato in trasmissione. Vi presento Joseph Viglioglia, ragazzi.
Ciao, piacere.
Benvenuto. Ciao, bentornato.
Grazie.
Dunque, Joseph è su tanti tavoli.
Sì, ormai sì. Rimbalzo come una pallina. Cioè.
Ai tempi, quando ti intervistavo la prima volta, avevi un grosso banner alle spalle, tanti computer con la scuola di iMaster Art.
Esatto.
Che si occupa di grafica, ma Joseph, prima di occuparsi massivamente di grafica, lavorava
fumetto. Sì, sì, il primo grande amore che non dimentico, insomma, che non voglio assolutamente abbandonare. È una cosa che tante volte mi chiedono: ma hai aperto questa scuola? Sì, quindi non lavori più con la Bonelli, insomma. No, io dicevo: ma come fai? Oppure o faccio uno o faccio l'altro, insomma. Però si riesce, insomma. Poi le tempistiche bonelliane non sono quelle massacranti americane, per cui 20 tavole in 3 settimane, sì, insomma, cioè hai modo di gestire il tuo lavoro con una certa tranquillità, insomma.
O peggio ancora quelle giapponesi.
Quei giapponesi poi non ne parliamo neanche, lavorano più degli americani, magari c'è gente che fa retini tutta la vita, sì, o linee cinetiche, insomma, quindi non è proprio il massimo della vita. Però va bene, insomma, sono culture che si esprimono tecnicamente, produttivamente, nei modi più disparati, va bene anche così, insomma, no? Certo. Anche il modo di lavorare produce cose diverse.
Indubbiamente. Quindi Bonelli...
Quindi Bonelli, per quanto mi riguarda, dopo la meravigliosa partenza e produzione appunto di Mister No, che mi aveva coinvolto dal 94 circa fino al 2000, nel 2000 poi vengo assoldato, insomma, da Claudio Chiaverotti per lavorare sulla serie di Brandon, che ormai è prossima all'arrivo, insomma, nel senso che sta giungendo alla sua conclusione, al numero 100. E io adesso appunto ho appena pubblicato quest'estate, luglio-agosto, uno speciale di ben 160 tavole.
È vero.
Che è stata un bel tour de force.
Immagino.
Insomma, però è stato molto divertente, insomma. E niente, adesso ho riattaccato con quella che sarà la mia, ahimè, ultima storia di Brandon, che dovrebbe uscire appunto come, credo, il numero 96 95 96, adesso devo controllare,
sì.
Anche perché è bene che controlli, visto le consegne.
Non si sa in anticipo il numero con cui si pubblica.
E adesso sì, perché visto che la serie si sta concludendo, per forza di cose ti viene assegnato un numero specifico, quindi quel mese lì devi assolutamente uscire con quella storia, mentre quando una serie ha un percorso, come dire, a tempo indeterminato, allora i parametri di consegna si allargano, insomma, no? Diciamo che tu magari in quell'anno, che ne sono, entro i primi 6 mesi dovresti consegnare il racconto completo.
Questo della Bonelli è un trend, cioè non innovativo, ma comunque degli ultimi anni, di chiudere le serie.
Sì.
Perché prima le serie andavano all'infinito. Cioè,
sì, no. Questo dipende da tanti fattori, insomma. Intanto, ovviamente, come dire, un po' una decrescita delle vendite, questo è, certo, inevitabile. C'è tantissima scelta e questo è un bene, però è anche un male a volte, nel senso, perché si finisce anche un po' per disperdere anche cose belle, insomma. Questo è anche un problema, come dire, veramente comune a livello mondiale, nel senso che anche la produzione francese ha questi problemi, nel senso che ormai sono arrivati a far uscire tipo 13 titoli al giorno, per cui, e loro sono già contenti perché raccontavano che adesso siamo sopra i 4.000-4.500 titoli l'anno, e loro sono già molto felici, perché vuol dire che la produzione si è arrestata e sta cominciando ad arretrare, non come vendite ma come numero di libri, perché usciva un libro in libreria, esce un libro in libreria, hai tempo 2 mesi per farti perché venda, perché
la muoverlo anche.
Sì, dopo quei 2 mesi l'editore non te lo dice.
Ah.
L'editore dice: ok, fra 6 mesi dall'uscita del libro ti facciamo sapere le vendite. In realtà l'editore già tipo dopo un mese, 2 mesi, già può tastare il polso con una certa precisione, purtroppo, e quindi capisce più o meno quale sarà il trend del resto dell'anno delle vendite di quel libro, perché certo, la vetrina si è ridotta tantissimo. Cioè il libraio prende il libro, lo mette in vetrina e poi magari dopo una settimana, anche se ci crede molto, deve cominciare a anche a me è capitato di fare delle vetrine a Parigi, per esempio, con il mio libro, e lì stava 3-4 giorni, poi finiva nello scaffale primo piano, poi secondo, alla fine finivi sullo sfondo e dopo 6 mesi nessuno sapeva più che esistevi, insomma.
Certo. No?
Mentre questo prima non accadeva, prima avevi una visibilità che poteva arrivare anche a un anno intero. Quindi, tornando al mercato italiano, questa cosa qui ovviamente si è in qualche modo riproposta anche da noi, in modo diverso, perché noi comunque abbiamo un prodotto soprattutto da edicola, no?
Certo.
Quindi l'edicola ormai soffocano, hanno tantissime proposte.
A proposito di edicole, perché nelle varie interviste è venuto fuori un po' il problema edicola.
Sì.
Alcuni autori che ci hanno pregato o minacciato, secondo i punti di vista, di fare i loro nomi.
Okay.
Ci hanno però detto che le edicole hanno dei curiosi contratti.
Sì, hanno cambiato la modalità di gestione degli resi.
Per cui arrivano i volumi di qualsivoglia fumetto e loro possono dire grazie, me lo potete riprendere, e comunque percepire un'indennità di reso, diciamo.
Sì, quello è vero, però diciamo che appunto questa cosa qui stranamente sta diventando un po' come, neanche a farla apposta, ritornando al mercato francese sui librai, insomma, per cui anche sì. Cioè nel senso che paradossalmente noi abbiamo quasi come referente principale proprio l'edicolante. Ora, se l'edicolante è magari anche un lettore ed è preparato, paradossalmente quasi aiuta lui a scremare, certo, le cose sì, migliori dalle cose peggiori. Tante volte l'edicolante è semplicemente, certo, un commerciante insomma, per cui vende il prodotto fumetto come potrebbe vendere, che ne so, i calzini, certo, l'intimo o le tavolette di cioccolata,
per
cui non fa nessuna scrematura, insomma. Certo. Questo è un problema anche, per esempio, comunque anche degli editori piccoli. È molto difficile uscire in edicola adesso, sempre di più, proprio perché non si ha visibilità, insomma. Per cui io all'inizio ho lavorato anche con editori, come dire, piccoli ma molto forti, come per esempio all'epoca degli anni 90 c'era Cyborg, che era uscita prima con la Star Comics e poi con la Telemaco di Daniele Brolli. Io andavo a chiedere, è uscito il fumetto, insomma, lo voglio comprare, perché tanto non ti regalavano niente, insomma.
Infatti.
Andavi a comprare, dicevo, guardi che ce l'avete. No, non lo trovo. No, guardi che il mese scorso ce l'avevate, quindi ce l'avete anche voi. Cominciava a scartabellare sotto chili e chili di libri, c'erano tipo 3 copie, insomma, no?
Ma infatti questo per me è stata una conferma, cioè il chiarimento di un dubbio.
Sì.
A me è capitato spesso, ultimamente, in edicola, ormai io e l'edicolante siamo abbastanza amici, quindi
no, bisogna farselo amico. Infatti, perché se no non ti tiene
cioè,
da parte niente.
Quello che è sconcertante è che esce il primo numero di un fumetto,
sì,
e quello magari arriva,
sì,
non è detto che il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il
ma
settimo arrivino.
Devo dire la verità, grazie a Dio, cioè per quanto riguarda la Bonelli, è un colosso, per
certo,
cui
sì,
ha una visibilità straordinaria, però qualche scherzetto è stato fatto ultimamente anche alla Bonelli, quindi dei numeri, per esempio sapevo di un numero di Dragonero che era uscito ma quasi non si trovava, insomma.
Infatti,
no? Mentre la forza di un editore come Bonelli, che anche se tu vai in un paesino di montagna e c'è un'edicola, i titoli della Bonelli
ci
sono.
Si trovano,
insomma,
infatti.
Adesso, come dire, è una realtà, era, come dire, una qualcosa di sicuro, che adesso è una sicurezza, insomma, che è venuta, sta venendo meno. Io avevo poche sicurezze nella mia vita. Una era che se andavo anche in un paesello sperduto, dell'estremo sud, che io adoro, e gli chiedevo un titolo qualsiasi da Bonelli, diceva sì sì, ci abbiamo tutto, scegli, guarda.
Adesso un po' meno.
Adesso a volte non è così, insomma, quindi
certo,
è strano.
Beh, ci sentiamo una canzone e andiamo avanti con Brandon e la fantascienza, ne sentirete le belle.
Bene.
E rieccoci qui, sempre al microfono di Radio Operato Digitale, sempre con Mercury Comics, sempre con Joseph, ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Allora, abbiamo detto Brandon
sì,
sta arrivando alla sua naturale conclusione.
Sì, al numero 100. Sì, sì.
Poi ci saranno degli speciali?
Probabilmente sì, nel senso che ci sono storie, insomma, e se ne si sta lavorando, insomma, quindi tutto sta arrivando alla sua conclusione. Io adesso devo dire la verità, non ho non tengo il polso di questa cosa, insomma, non l'ho mai fatto, nel senso che ho sempre dato il mio contributo, però devo dire la verità, è sempre la stessa storia, nel senso che i fan mi chiedono di retroscena oppure ma sappiamo che c'è, e tante volte loro ne sanno più di me, insomma, quindi dico ah, c'è un colpo di scena, dimmi. Così almeno mi aggiorni.
Sì, conosci soprattutto i colpi di scena delle tue storie,
delle mie storie che non posso svelare, insomma. Sì, sì, ma anche perché quando ci vediamo con Claudio si parla di cinema, di libri, libri, di fumetti di altri, certo. Andiamo a berci un caffè, per cui non parliamo di queste cose qui, e io non voglio neanche tartassarlo, insomma, perché già ci pensa 23 ore al giorno, quell'ora che passa giorni. Magari con qualcuno, insomma.
Se proprio non rifacciamo la stessa cosa.
No, infatti.
È la classica cosa che se uno è un dottore gli dice, ma io ho male qua, oppure un esatto. informatico, puoi dare un'occhiata al mio computer,
esatto,
nel tuo caso.
Esatto. I parenti che appena ti vedono, ho un dolorino qui, mi guardi, dico, ma io vorrei cenare, insomma. Ho una vita anch'io, insomma. Sì,
appunto.
Sì. E quindi sì, arriverà il numero 100, credo che ci sarà una doppia storia, quindi una storia molto grossa, conclusiva, dove tutti i nodi verranno al pettine e sicuramente sarà a colori, perché tutti i numeri 100, 200, 300 sono
a
colori.
Hai anticipato la domanda.
Ti ho anticipato la domanda. Vedi che devo parlare di meno così.
E quindi appunto si arriva al colore, ma c'è qualcos'altro che bolle in pentola?
Sì, c'è una nuova serie di fantascienza, sempre scritta da Claudio. Credo che verrà coadiuvato ai testi da altre persone. Adesso, per esempio, Brandon aveva come curatore di testata Franco Busatta. Da qualche mese abbiamo Giovanni Gualdoni, che viene direttamente da Dylan Dog, sì. E lui adesso sta seguendo la parte conclusiva di Brandon, e che io sappia, quindi sempre c'è sempre un margine di balla in quello sì. che sto per dire, e lui curerà, appunto, sarà il curatore di testata adesso della nuova serie di fantascienza, appunto scritta da Claudio. E la serie è già partita, nel senso che la produzione già va proprio, viaggia sprombattuto. Ci
prevista
sono già
prevista per
Brandon comunque si concluderà nel 2014, quindi credo che prima del 2015 non esca,
quindi fanno a tempo a chiudere il primo ciclo di Orfani, direi.
Sì, secondo me sì, perché Orfani sono 12 numeri, quindi sì, sì. Tra l'altro, comprate Orfani, è
sì,
bellissimo.
Sì, già fatto.
Io di sotto non, anche se sono, come dire, titoli che riguardano questa casa editrice, comunque mi ha dato moltissimo. Di sotto non sto lì a fare il ragazzo panino, insomma, che sandwich, che però questa secondo me dovete proprio comprarla, anche
merita.
Se non siete dei lettori della Bonelli,
merita proprio tanto come serie.
Sì,
però è questa la particolarità. Bonelli, Sergio, aveva una serie di titoli,
sì,
in cui la fantascienza c'era, perché c'era Nathan Never, c'è stata un'esplosione adesso, perché
Orfani appunto è una serie comunque che era stata approvata da Bonelli e ne era felicissimo. Per lui, credo che adesso, questa è una mia interpretazione personale, per lui vedesse anche in questo una sorta di rinascita anche della casa editrice,
insomma.
Sì, nel senso, un rilancio proprio anche qualche modo estetico, se vogliamo,
sì, sì.
No? Ecco, perché la casa editrice comunque è un caposaldo del bianco e nero, cioè. E adesso non è che sta lì a autoincensarsi, però insomma la Bonelli ha veramente lanciato disegnatori micidiali, che cioè. Poi in realtà sono conosciuti in tutto il mondo, insomma. Ci sono disegnatori americani che quando vengono in Italia vedono, ma questa è roba seriale, detto, sì, ma siete bravissimi, no? Cioè, con tutti gli sfondi, tutto curato, cioè ecco. E nonostante la pubblicazione sia abbastanza piccola, insomma, no? È comunque pensato come un tascabile, no? Quindi un fumetto da viaggio, no? E quindi appunto il colore, finalmente, perché un po' tutti ci spingevamo e ce l'aspettavamo questa cosa, è arrivato finalmente anche in Bonelli. Sì, sì, però appunto aveva già fatto tutta una serie di comparse con i numeri 100,
sì,
le strenne di Natale, i volumi cartonati con la Mondadori,
il Color Fest, comunque
il Color Fest, che è proprio, è veramente una festa del colore, insomma. Però appunto credo che fosse giusto che anche la Bonelli si lanciasse anche sul colore, anche perché abbiamo, per l'ennesima volta, abbiamo artisti bravissimi, cioè il primo Orfani è coloristicamente è veramente un gioiello,
sì,
insomma,
sì,
è
sì,
veramente
sì.
un gioiello, e quindi merita.
Poi considerando anche tutto lo studio che c'è dietro il colore di Orfani,
sì, ma niente lasciato al caso. Ma diciamo che questa cosa, allora, Orfani in qualche modo è la sottolineatura, se ce n'era bisogno, che niente lasciato al caso alla Bonelli. Beh. Quindi infatti io, per esempio, che insegno in due scuole, insegno alla Comics e alla Master, la Comics di Torino, io dico ai ragazzi compratelo, e i ragazzi dicono sì sì no, questo lo compriamo, ecco. Quindi anche gente che legge solo manga o americani è veramente interessato, certo. Perché anche loro vedono che c'è una novità forte, insomma, che, certo. Che arriva dal loro paese, insomma, ecco.
E poi anche cinematograficamente il mondo si sta spostando verso la fantascienza, adesso esce, sì. Il gioco di Ender,
sì. Poi comunque anche tutta la schiera dei supereroi marvelliani comunque ha una quantità enorme di elementi fantastici, certo. E fantascientifici, insomma, sì. Per sì. Cui è un genere che comunque sembrava morto fino a qualche anno fa e che sta ritornando prepotentemente anche con film molto belli, insomma, sì, no? Anche molto seri, per esempio come Gravity, sì. No? Quindi sì. È un film, sembra una pièce teatrale nello spazio, infatti. Quindi, ecco.
Anche perché due personaggi che volteggiano nello spazio,
esatto,
da soli per
esatto,
film,
sì, cioè. Sì. E lì poi c'è un uso degli effetti speciali proprio secondo me perfetto, nel senso che non sembrano effetti speciali,
infatti. E qua ci agganciamo ad
sì.
Master Art,
sì. Dove gli effetti speciali c'entrano, nel senso che
sì, c'entrano tanto.
Sì, è una scuola di arti digitali che ho fondato con l'amico Marco Natale, che tra l'altro sì. È uno degli autori presenti anche
stato
quest'anno
qua
qui a Lucca e presente qui da voi in radio. E entrambi appunto insegniamo la comics, fumetto, illustrazione, però ci siamo sempre detti sarebbe bello fare qualcos'altro, no?
Sì.
Ecco. E il digitale ci è sempre interessato, ci siamo sempre più spinti in quella direzione e quindi abbiamo unito un po' tutte le forze, nel senso che chi fumettista, chi illustratore, poi lui ha lavorato molto nel cinema d'animazione, per cui sì. È stato quasi un passo naturale fare questa cosa qui, ed è una scuola appunto fondata ormai 2 anni fa, quest'anno siamo al terzo anno, abbiamo fatto una sorta di primo anno, anno zero, dove abbiamo lanciato i primi corsi, è andata bene, quindi dall'anno scorso siamo partiti con il primo biennio e da quest'anno oltre che a Torino siamo anche a Milano. La scuola insegna appunto quello che comunque piace molto ai ragazzi, nel senso che il character designer, il matte painting, l'environment, gli effetti speciali, visual effects,
diciamo che la base è tutto
Maya.
Ciò che si può fare col digitale.
Sì, noi siamo partiti con una sorta di, come dire, di corso sperimentale che ha fatto un po' da apripista, che è quello dell'Advanced Digital Artist, dove per l'appunto noi creiamo delle figure professionali che sappiano lavorare sia in 2D che in 3D, quindi è un corso dove per esempio oltre a disegnare, dipingere eccetera in digitale, perché è tutto in digitale,
tutto
da
digitale,
noi si impara anche a lavorare sulla scultura digitale su Maya, insomma,
sì.
No? E alla fine di questo biennio c'è una sorta di specializzazione vera e propria professionale dove ognuno di questi ragazzi finisce per abbracciare una certa materia, insomma. Cioè noi nel corso dei 2 anni si affrontano tantissime cose, incontrano un sacco di artisti e professionisti del settore, perché sono tutti professionisti che lavorano nel mondo del cinema, della pubblicità, degli effetti speciali, ma stiamo parlando di gente che lavora, che ne so, dai fumetti ovviamente,
certo.
Italiani o americani, abbiamo copertinisti della Marvel, abbiamo chi lavora per esempio proviene dallo studio Bozzetto di Milano, abbiamo gente che ha lavorato all'ultimo Batman, che ha lavorato a Man of Steel, quindi sono spesso sono molto giovani, non arrivano neanche ai 30 anni, ma
certo.
Hanno capacità e tecniche micidiali,
sì.
E sono appunto da questo punto di vista sono anche molto freschi, no? Quindi
poi per quanto riguarda la modellazione io mi occupo ovviamente a livello non professionale ma amatoriale,
sì.
Di miniature e vedo la potenzialità che chi ha competenze di Maya,
sì,
e prodotti,
sì,
simili, può con la combinazione delle nuove stampanti 3D
è un nuovo passo che
il digitale ritorna nel reale, e il reale
sì, è una specie di paradosso tecnico, nel senso che tanto più sono digitali tanto più poi vogliono, ci si getta sempre di più nella tridimensionalità sia virtuale da questo punto di vista,
certo.
E poi fino ad arrivare a quella proprio reale, insomma. Infatti. Ma si parla addirittura già in America di portare praticamente dei prototipi in 3D e ci sono delle ditte che con poche centinaia di dollari ti stampano il prototipo e poi questo prototipo può venire brevettato o venduto ad altre società più grandi.
Quando si parla di digitale non si parla solo di elementi che vivono all'interno di un computer, ma sappiate che quando si ha il modello finito, il modello finito può essere agevolmente stampato.
Sì, perché il digitale agevola proprio la progettazione e agevola anche la sperimentazione, e quindi sia da un punto di vista tecnico che creativo è molto veloce, nel senso che appunto pochi anni fa sarebbe stato impensabile poter creare delle figure professionali nell'arco di 2 anni, cioè, ma con una professionalità già molto alta, tanto da presentare showreel anche a case di produzioni enormi, se non fosse per il digitale, perché il digitale ti dà la possibilità di sperimentare, di viaggiare molto velocemente, di rifare nell'arco di 8 ore un'illustrazione anche 10 volte, se tu dovessi stendere del colore ci vuole un mese, insomma. Per cui quello che tu imparavi in 10 anni, in 5 anni puoi impararlo in 2 o 3 anni, insomma. E questo sta a significare che appunto il mondo viaggia talmente velocemente che non se ne può più fare a meno, insomma.
Infatti ovviamente il digitale entra fortemente, pesantemente in tutto ciò che è fumetti, perché sempre più i fumetti vengono, appunto per questo motivo, per la velocità, prodotti in digitale. E questo può far piangere chi amava tanto gli originali, perché gli originali incominciano a scassaggiare.
Ma anche perché occupano un sacco di spazio.
Infatti.
Mentre le memorie digitali sono infinite.
Le bianchettature delle tavole non ci sono più.
Però ci sono comunque degli stratagemmi, nel senso che ci sono artisti che, per esempio, progettano la tavola, quindi fanno lo storico dalla matita in digitale, se la stampano e poi se la lucidano, ci disegnano sopra, ci inchiostrano, perché appunto quello migliora la produzione, si è molto più precisi, prospettive, anatomie possono essere curate molto più velocemente, molto più attentamente, e poi si ritorna veramente al pennino, quindi a scrivere anche il lettering a mano, ad acquarellarsele, eccetera. Quindi ci sono tanti modi. Il digitale, poi, in realtà quelli più bravi sono proprio quelli che tu guardi una stampa e dici: ma questo l'ha fatto l'acquarello a olio e digitale.
Infatti.
E poi la cosa fantastica è che ci sono delle robe a olio che dicono: ma questo è digitale di sicuro, e viceversa.
E invece olio. E noi ringraziamo Joseph.
Grazie a voi.
Tutto ciò quindi lo potete trovare sia sul nostro sito, dove collegheremo tutti quanti i link possibili. E se siete studenti di Torino, di Milano, sappiate che adesso
ci siamo.
Grazie mille. Ancora. Grazie, ci sentiamo i
Coldplay. Una canzone e passiamo il blocco a Joseph.
Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale. www.improntadigitale.org.